Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, primo maggio. Primo maggio. E adesso stiamo aspettando anche che su Instagram arrivino i nostri commensali. Ecco il PM, Piero Moscovo, il primo. C'è qualcuno che mi ha mandato un messaggio questa mattina e si è svegliato e ha pensato di mandare un messaggio a me sul mio WhatsApp, quindi persone che ho tra i miei contatti, cara Fulvia, e mi ha detto auguri del primo maggio. Auguri del primo maggio, mi hanno fatto gli auguri del primo maggio. Dopo il 25 aprile, gli auguri del primo maggio vuol dire che non mi conoscete. Posso passare gli auguri di, mi fanno alcune volte auguri di buon Ferragosto. Io vi ringrazio per gli auguri, ma gli auguri del primo maggio non me li fate, non me ne frega assolutamente nulla. Gli auguri del primo maggio sono non desiderati, lo dico ai miei commensali, siamo una comunità di persone che si sentono da tempo e Benedetta, sì, lo so che non sei stata tu per carità, però gli auguri del primo maggio sono quello che poi troveremo sui giornali oggi ed è il motivo per il quale domani non ci sarà la zuppa, perché oggi i giornali non escono, perché è una delle poche festività ancora mantenute dai giornali, quindi domani i giornali non ci saranno e quindi non ci sarà la zuppa. Però gli auguri del primo maggio, poi ne parleremo perché ci sono tante cose divertenti da dire su questa vicenda del primo maggio. Allora, che cosa è successo sui giornali? La notizia più importante dei giornali riguarda, e ve la metto in maniera, diciamo, dirompente, come fa oggi Repubblica, Dazi, Trump affonda l'economia americana. E iniziamo subito a vedere i numeri, per capire, per dare sostanza a questo titolo di Repubblica, che è abbastanza simile su tutti i giornali, anche se non così trashon. Il Corriere della Sera, i Dazi frenano il PIL americano, invece è un titolo, diciamo, fattuale, direi giusto, corretto. Cosa è successo? Che il PIL nel primo trimestre americano è decresciuto dello 0,3%, meno davanti alla crescita del PIL americano, quindi non è cresciuto, è decresciuto dello 0,3%. Questa cosa non avveniva non dal 1929, neanche dal 1987, neanche dalla crisi del 2008, era dal 2022 che non c'era un trimestre negativo negli Stati Uniti, quindi è una cosa che talvolta succede agli americani, però è una roba ovviamente molto significativa perché avviene nei primi 3 mesi di governo dell'economia americana, di quello che si considera il numero uno. L'altra cosa fondamentale è che il trimestre precedente l'economia americana cresceva del 2,4%, quindi c'è stata una frenata del PIL americano enorme. Il tasso dei consumi americani, voi sapete che il prodotto interno lordo è fatto molto, molto dai consumi americani, perché gli americani consumano spesso anche più di quello che hanno in banca. I consumi americani sono cresciuti soltanto della 1,8%. La cosa straordinaria, anzi abbastanza attesa, è che quelli che sono pagati per essere i dottori dell'economia, cioè i medici, quelli che fanno le diagnosi, quelli che ti danno anche le cure, i fenomeni che pontificano su tutti i giornali, in realtà si aspettavano una crescita dello 0,3%. Quindi la cosa favolosa è che il PIL americano è decresciuto e gli economisti americani sapevano benissimo con chi avevano a che fare, cioè con Trump e i dazi di Trump, eppure non avevano capito che il PIL sarebbe decresciuto. Nel frattempo, quello europeo va molto meglio. Però c'è una cosa fondamentale che leggete su tutti quanti i giornali, nelle righe, nelle pagine interne dei giornali, che spiegano bene per quale motivo il PIL americano ha fatto meno 0,3%. Sapete che cosa è successo? È successa una cosa molto semplice, e cioè gli americani, cioè il sistema produttivo americano, ha aumentato del 41% le importazioni, cioè le imprese americane, i commercianti americani, forse anche i consumatori americani, direi non tanto i consumatori, più le attività produttive, hanno comprato all'estero più 41% in valore di prodotti rispetto ai 3 mesi precedenti, cioè hanno comprato un botto di cose all'estero. E perché hanno comprato un botto di cose all'estero? Perché sapevano che sarebbero entrati i dazi, perché dopo che Trump ha annunciato i dazi, quindi dal famoso Liberation, la data della liberazione, 2 aprile, che non è il primo trimestre, ma evidentemente sapevano che Trump l'aveva detto in tutti i modi, avrebbe messo dei dazi, hanno iniziato a riempirsi di scorte, hanno comprato il vino, hanno comprato l'olio, hanno comprato e i pezzi per le loro auto, hanno comprato l'alluminio, hanno comprato l'acciaio e probabilmente hanno continuato a farlo anche ad aprile quando si sono accorti che dopo 30 giorni gli avrebbero messo questi dazi pazzeschi degli Stati Uniti. Questa roba che ha di aumentare i beni comprandoli dall'estero, che cosa ha fatto? Ha ridotto del 5 e vale il 5% del PIL americano. Perché se un prodotto viene prodotto all'estero, il PIL lo fa il paese estero, non lo fa gli Stati Uniti. Quindi, avendo aumentato i prodotti all'estero, avendo mantenuto i consumi a una crescita, diciamo, poco elevata, questo effetto dei dazi ha ridotto il PIL americano, perché il PIL è interno lordo, non il PIL nazionale che deriva anche dall'acquisto di merci straniere. È una bella, diciamo, come dice Fulvio Bonacci, un bel affare che ha combinato Trump. Allora, quindi tecnicamente la riduzione del PIL americano è avvenuto perché gli americani, le imprese americane hanno comprato più cose all'estero sapendo che arrivavano i dazi. È del tutto evidente, e lo capisce anche un bambino piccolo, e quindi lo capiscono anche gli economisti di Moody's, di Morgan Stanley, e l'unico a scriverlo in Italia è Mario Secchi, e cioè che questa riduzione del PIL americano avrà un effetto rimbalzo nei prossimi mesi, perché se ci saranno i dazi, ovviamente le importazioni dall'estero diminuiranno. E comunque, anche se non ci dovessero essere i dazi, gli americani si sono messi a casa le riserve e compreranno di meno all'estero nei prossimi mesi. Questo che cosa vuol dire? Che i dazi fanno bene? Che Trump ha fatto bene, quindi c'è soltanto un effetto ottico oggi di riduzione del PIL? No, non vuol dire che ha fatto bene. Continua ad aver fatto una gigantesca stronzata. E tra poco lo leggerete anche sul sito nicolaporro.it, perché cerco di scriverlo anche io oggi sul giornale. Il punto è un altro. Il punto fondamentale è che quando tu introduci i dazi, metti dei meccanismi distorsivi del mercato che nel lungo periodo fanno molto male e nel breve periodo, come potrebbe dire Corrado, c'è un effetto magazzino, cioè io compro molta più roba da fuori perché domani sono certo che mi costerà molto di più. Allora, i giudizi quindi, come spesso avviene quando si parla di Trump, sono sempre fatti con l'accetta, un po' come Trump dà giudizi con l'accetta. Se si è lucidi, si cerca di guardare questo arretramento del PIL americano come un dato molto negativo che deriva dall'introduzione dei dazi, ma ci si rende anche conto che è un dato molto temporaneo e che verrà compensato nei prossimi mesi. Questo è semplicemente come si deve mettere la cosa, molto sic et simpliciter. Se poi invece ovviamente noi guardiamo ai numeri soltanto per un pregiudizio ideologico, possiamo titolare come ha fatto la Repubblica. D'altronde non mi stupisce questo atteggiamento, perché è lo stesso atteggiamento per cui la sinistra ha finalmente detto che Milton Friedman era un gigante. Milton Friedman, lo stesso Milton Friedman che la sinistra considerava un consulente dei macellai cileni quando lui consigliava Pinochet e dopo Ronald Reagan. Nel frattempo, come sta andando l'Europa? L'Europa sta andando un pochino meglio, anche per l'effetto americano, perché l'Europa avrà esportato più beni in America in questi mesi rispetto a quanto avrebbe fatto normalmente. Quindi l'Europa è cresciuta dello 0,4 e l'Italia dello 0,3. Quindi il punto sostanziale è che la vicenda americana economica è fenomenale, buongiorno Taddeo Ricco, ma è una vicenda che bisogna leggere con grande attenzione. Seconda notazione di giornata, e cioè siamo al 1º maggio, non vi faccio gli auguri, però vi dico quello che succede. Il Consiglio dei Ministri decide con la Meloni, come sempre, in maniera retorica, tutti i 1º maggio, di fare qualche cosa per il lavoro. E che cosa si pensano? Oddio, pensiamo che cosa fare? Decidono di utilizzare 650 milioni di soldi che l'INAIL non aveva speso, quindi è spesa pubblica, per fare un disegno di legge che permetta maggiore sicurezza sui posti di lavoro. Allora, voi mi considerate forse tutti quanti voi voi no, perché siete dei commensali. Quelli che guardano questo sito sono sempre da fuori, pensano che qui sia un sito meloniano, prima eravamo un sito berlusconiano, poi siamo stati forse un sito salviniano. Comunque noi siamo un sito soltanto zuppesco. E quando vedo che vengono messi 650 milioni per la sicurezza del lavoro il giorno del 1 maggio, io non posso fare altro che dire che è una minchiata. Perché è un bel titolo, no? Più soldi per la sicurezza del lavoro, più aiuto perché sono scandalose le morti sul lavoro. Poi, se tu vai a leggere bene i numeri sui morti del lavoro, ogni morto sul lavoro è un dramma. Immaginate voi una persona che lavora in un'azienda e viene schiacciata dall'escavatrice, uno che lavora in campagna e viene ucciso dal trattore, uno che lavora in una fabbrica come è successo anche importante delle grandi multinazionali e quella fabbrica scoppia. Insomma, non è che possiamo pensare a nessuno di noi che questi incidenti possano passare inosservati, però bisogna anche dare una quantificazione a questi incidenti. In Italia ci sono stati 1077 incidenti sul lavoro. Morti sul lavoro, tantissimi ovviamente. Ma lo sapete qual è la maggior parte di questi morti sul lavoro? Circa il 30% sono per andare al lavoro, cioè sono morti per strada. Cioè il punto sostanziale è che il maggior numero di morti sul lavoro sono persone che sono morte sul lavoro perché per andare sul luogo di lavoro hanno fatto un incidente in macchina. Allora, le possiamo queste definire morti sul lavoro o morti in autostrada, in strada, in città per l'utilizzo delle auto in maniera, come spesso avviene, perché mi sembra che siano 5.000, più di 5.000 morti per le strade, giovani, bianchi, neri, alti, bianchi, di tutti i colori. Allora, il punto sostanziale è che le morti sul lavoro sono un disastro, che bisogna certamente formare meglio le imprese, che bisogna cercare, ma che non è che risolvi i morti sul lavoro mettendo 650 milioni il 1 maggio, nel senso che un problema ce l'abbiamo oggi sul lavoro e non è quello che dicono i sindacati e la sinistra, perché oggi sono gonfie le pagine di Landini, di Schlein. Oddio, i lavoratori italiani prendono poco. Oddio, gli stipendi degli italiani sono bassi. Sono tutte cose vere, ma quando leggi, mi sembra sulla stampa oggi, vedi i numeri sugli stipendi italiani. Gli stipendi italiani hanno iniziato a perdere potere d'acquisto dal 2008. Dal 2008 al 2023 c'erano solo governi di sinistra, solo governi che vi piacevano, solo Draghi, solo Letta, solo Gentiloni, solo Renzi, no, era prima. Cioè, questo era il genere di persone che ha fatto politiche per le quali oggi il lavoro non costa una ceppa. O meglio, costa veramente poco perché non si è adeguato all'andamento dell'inflazione. Questo è il punto fondamentale. La Meloni ieri fa il video dicendo: guardate che dal 2023 c'è un recupero di potere d'acquisto dei salari degli italiani. È vero, ha perfettamente ragione. Siamo in Europa quelli che negli ultimi anno e mezzo hanno aumentato il loro potere d'acquisto rispetto a quanto abbiamo fatto in Francia e in Germania. Però grazie a sta ceppa, perché nei 20 anni precedenti avevamo perso talmente tante posizioni che negli ultimi 2 anni, cioè da quando è la Meloni, abbiamo fatto un pochino meglio. Ma questo pochino meglio che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni della Meloni non compensa 20 anni di riduzione dei nostri stipendi. Quindi ha ragione perfettamente la Meloni a dire che lei, e grazie a lei, c'è stato un recupero del potere d'acquisto dei salari rispetto al resto dell'Europa, anche perché l'inflazione è stata domata, perché la nostra finanza pubblica è fatta molto meglio, forse Inter sempre. Ma il punto è un altro. Il punto è che dove cazzo erano negli ultimi 20 anni i sindacati? Dove erano i politici che oggi accusano questa destra di aver non difeso i posti di lavoro? E su questo devo dire la verità che c'è un pezzo favoloso di Claudio Cerasa che dice: i sindacati sono un ostacolo al benessere dei lavoratori. E questa è la cosa vera che avrebbe dovuto dire la Meloni, e che non può dire perché poi con i sindacati deve andare a decidere come ripartire i 650 milioni sulla sicurezza del lavoro, che sono una stronzata. Ma la Meloni ha bene chiaro in testa che l'unica politica economica per cui i salari possono aumentare è che rendi più produttiva l'Italia e abbassi l'inflazione, cosa che lei ha fatto nell'ultimo anno e mezzo e cosa che le ha dato ragione. Poi il resto sono marchette del 1 maggio che si poteva evitare. Dice Cerasa: in maniera straordinaria. Ancora in Oman, Anna Maria Martini, beata te, number one. L'aumento dell'occupazione è stato straordinario in Italia ed è arrivato al 63%, e la diminuzione del tasso di disoccupazione in Italia è straordinario, perché oggi abbiamo un tasso di disoccupazione al 5,9%, il tasso più basso dal 2007. E tutto questo non deriva dalla Meloni, no, deriva dal Jobs Act fatto dall'aspirante Patek, l'unica cosa buona che ha fatto questo Jobs Act, tant'è che oggi sta nel partito l'aspirante Patek, che vuole fare il referendum per abolire il Jobs Act. Questo vi dà il senso del motivo per il quale quello non lo votano neanche i dipendenti della Patek Philippe, perché uno che aspira al Patek e che poi fa una riforma buona, sacrosanta, giustissima come il Jobs Act, poi dopo milita nel partito e il Partito Democratico è alleato del Partito Democratico che sta facendo oggi l'alleanza, non milita, è alleato del partito che oggi vuole fare il referendum per abolire il Jobs Act, che è l'unica cosa buona fatta negli ultimi anni, e dice giustamente Cerasa, l'unica cosa fondamentale che si dovrebbe fare oggi per aumentare gli stipendi e il potere d'acquisto dei stipendi è legare lo stipendio alla produttività. Quindi se un dipendente lavora bene, produce bene, gli diamo più soldi di quanto normalmente uguale per tutti vogliono dare i cazzoni. Questo sistema però che cosa fa? Ammazza il sindacato centrale, e perciò il sindacato centrale non lo vuole. Lele 711 mi chiede se sono in massoneria. Vabbè, ma è del tutto chiaro, cioè chiunque qua nella zuppa di porro, questa zuppa di porro è un'organizzazione massonica. Noi siamo tutti quanti degli zuppisti, abbiamo dei riti massonici, ci vediamo tutte le mattine per sentire la zuppa di porro. Direi che siamo un gruppo di massoni. Speriamo che qualcuno prenda questo piccolo video e me ne prenda questo pezzo. Quindi La cosa fondamentale su questo giorno del primo maggio, che mi fa venire il sangue al cervello, è che l'unica cosa che non si dice oggi, il primo maggio, si deve dire: disoccupazione in Italia, grazie a aver mandato a fanculo il reddito di cittadinanza, è arrivato al 63%. Grazie al fatto che abbiamo utilizzato il Jobs Act e non l'abbiamo buttato nel cestino come vuole oggi la sinistra, la disoccupazione è al 5,9%. È sufficiente? No, perché bisogna dare stipendi più alti. Per dare stipendi più alti ci vuole maggiore produttività del lavoro in Italia, e per avere maggiore produttività vuol dire che bisogna premiare singolarmente le persone che lavorano meglio e le aziende che lavorano meglio, e per farlo purtroppo i sindacati nazionali hanno pochissimo peso. Bisogna fare contratti nelle aziende, nei singoli posti di lavoro, porca di quella paletta. E poi c'è un ultimo elemento che mi fa impazzire, e l'elemento questo però toc toc lo dico anche a questo governo: in Italia la differenza tra quanto Nicola Porro paga per i suoi dipendenti nella zuppa di porro, cioè se io do 100 a, se io mi costa 100 un dipendente, in media in Italia in tasse e contributi vanno 47,1 euro, in Europa invece 34. Lo dice oggi sulla stampa, no, questi numeri, cioè il costo del lavoro, cioè un cuneo fiscale in Italia di 47,1%, nel resto d'Europa del 34%, il che vuol dire che la cosa fa pazzesca è che i lavoratori italiani hanno stipendi più bassi in termini di potere d'acquisto rispetto agli europei, ma le aziende italiane hanno costi più alti. Cioè, voi capite che questa è una roba che ti fa venire il sangue al cervello? Cioè, gli imprenditori pagano di più e i lavoratori prendono di meno, e questi ci rompono i coglioni. È incredibile come l'Italia abbia così tanti occupati e così poca disoccupazione. È incredibile, siamo nel paradosso dei paradossi. Io, datore di lavoro, pago più di tutta Europa, io, lavoratore, sono quello che prende meno in Europa. E per quale cazzo di motivo? Perché in mezzo c'è lo Stato. E che fa lo Stato? Il decreto sicurezza, 650 milioni là, la formazione, e le tasse, e i contributi, e la ceppa di questa ceppa. Il punto sostanziale è che si deve ridurre il cuneo fiscale, perché non è possibile. Togliete dalle palle tutte ste minchiate, questi orpelli burocratici, queste tasse, queste tassine, questi obblighi, queste autorizzazioni, e lasciamo in tasca ai nostri lavoratori quello che loro sanno spendere molto meglio rispetto a questi burocrati di questa ceppa. Non ci vuole molto a dire una cosa di questo tipo, ci vuole molto a farla, mi rendo conto. Ma se io oggi mi vedo il governo che me ne mette altri 650 milioni per la sicurezza, io sono dell'idea: ogni euro che trovate dovreste utilizzarlo per abbattere il cuneo fiscale. E vogliamo dare più soldi ai sindacati, vogliamo dare più soldi ai datori di lavoro, più soldi a Confindustria, più soldi all'arte, più soldi alla cultura, più soldi a tutto? No, dobbiamo semplicemente lasciare dare più soldi in mano a chi lavora, riducendo il cuneo fiscale. Prima questione fondamentale, abbattere il cuneo fiscale. Se no non facciamo gli ipocriti il primo maggio. E su un'altra grande, gigantesca ipocrisia, oggi si esercitano poco i giornali rispetto a quanto dovrebbero, cioè la verità che vi apre il costoso flop del dogma verde. Voi sapete che io sono fissato su questa cosa, se c'è qualcuno che non ha letto se qualcuno non ha letto La grande bugia verde, lo deve fare, a fare ancora in tempo a comprarselo. Esiste anche in inglese, The Green Big Lie. Oggi mi ha scritto un commensale dal Canada, sono rimasto emozionato, stamattina alle 7 mi sono svegliato e ho letto un commensale dal Canada che mi diceva: per fortuna che tu hai spiegato bene la follia di questo incenso, di questo nuovo eroe che è il leader liberal dei canadesi. Vabbè, andiamo avanti su questa cosa del verde. Su questa cosa del verde, l'ho trovato sul sito nicolaporro.it proprio in questo momento in cui vi parlo, e questa cosa adesso ne parlerà e ne ha parlato anche il Corriere della Sera online. È incredibile perché in questo caso mi hanno seguito in questa, e tra l'altro mi ha seguito la più brava che scrive di energia in queste ore sul Corriere, che è la Fausta Chiesa. Che cosa sta succedendo? Vi faccio un esempio. Oggi è il primo maggio e per sette ore il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica è pari a zero. Oggi per sette ore sulla borsa, se tu vendi dell'energia elettrica, quanto ti dà la borsa italiana? Zero. Il punto fondamentale è che i consumatori di energia elettrica oggi in Italia quello zero lo pagheranno normalmente, 0,7, lo pagheranno 60-70 euro a kilowattora. Va bene? Com'è possibile che abbiamo ora 6-7 ore a zero e in realtà noi le paghiamo? Perché noi non paghiamo l'energia che in queste sette ore vale zero, perché nessuno la vuole. In Italia il PUN è a zero, la paghiamo agli incentivi. Cioè, quando voi mi rompete i coglioni dicendo che dobbiamo arrivare al 70% di rinnovabili, in questo momento voi non state altro che dicendo: beh, continuiamo a tassare tutti quanti quelli che usano l'energia elettrica in Italia per finanziare queste rinnovabili di una ceppa. Questo sta avvenendo ora, oggi, leggetelo questo sul mio sito. C'è Zollino, che peraltro è un professore di energia ed è anche responsabile energia di Azione, quella di Calenda, che vi spiega esattamente col grafico queste sette ore di oggi che faranno l'energia a costo zero, noi la pagheremo un botto e poi ci troveremo in un sistema in futuro, se continuiamo con questa follia di voler far diventare tutto fotovoltaico, ci troveremo nella condizione della Spagna. Ed è inequivocabile quello che è successo in Spagna, nonostante Sanchez dica minchiate, e ormai questo è del tutto chiaro per tutti quanti i giornali di tutto il mondo. La minchiata è che in Spagna è successa una cosa molto semplice: si stava producendo troppa energia. E perché si produceva troppa energia? Perché non si può spegnere il fotovoltaico, non si può spegnere il sole, non si può spegnere il vento, e la rete elettrica, il gestore della rete elettrica, e come scrive La Verità spagnola, non è stato in grado di gestire questa sovrapproduzione e quindi è andato a puttane tutto il sistema, perché sono saltati gli hertz e quindi gli inverter si sono spenti di tutto il sistema elettrico spagnolo. Peraltro il gestore spagnolo, come oggi c'è scritto sulla Verità, li aveva avvertiti: state attenti perché c'è un rischio enorme. Allora io vi chiedo, ma l'Italia, e lo chiedo a Giorgia Meloni, l'Italia è pronta a un rischio di questo tipo? Questa è la seconda volta che lo dico in questa zuppa, e questa zuppa me la voglio tenere, come posso dire, me la voglio ricordare questa zuppa nelle prossime mesi. Siamo sicuri che il nostro gestore stia lavorando per evitare un rischio blackout come quello che c'è successo in Spagna, posto che sono così aumentate le rinnovabili, e soprattutto perché aumenta la produzione di energia e diminuisce il consumo, perché le nostre fabbriche sono spente? Cioè, noi siamo stati così geniali di aumentare la produzione di pannelli di energia elettrica comprati in Cina, e siccome compriamo in Cina pure le auto e non le facciamo più noi, compriamo i pannelli per fare energia che però non consumiamo perché le auto le facciamo in Cina. Siamo dei pazzi scatenati. Seconda cosa che è avvenuta, molto incredibile, di cui vi voglio parlare, è il caso Prestipino. Il caso Prestipino, ex capo della Procura di Roma per qualche mese e numero due dell'antimafia, viene pedinato e ascoltato mentre parla con l'ex capo della polizia De Gennaro e con un altro poliziotto che si chiama Gratteri. Parla con questi due poliziotti, parlano del ponte di Messina e delle possibili infiltrazioni mafiose, vengono intercettati. Uno è il vice capo dell'antimafia, gli altri due sono due ex poliziotti che lavorano per società vicine al ponte del Messina, e l'ipotesi di accusa della procura nissena è che lui abbia rivelato segreti d'ufficio riguardi alla mafia, segretissimi che non doveva rivelare. Cosa fa il capo dell'antimafia? Il capo dell'antimafia, che si chiama Melillo, persona degnissima, lo sospende, questo suo numero due. Però qua abbiamo un problema, e l'unico che si accorge di questo problema è Enrico Costa, deputato che comunque è il figlio di Raffaele Costa, grandissimo deputato liberale, lui è uno dei pochi liberali che circolano in Parlamento, e questo Enrico Costa si mette a scrivere una letterina per il Foglio e dice: scusatemi, mi dovete spiegare una cosa, ma questo è il paese in cui per l'articolo 27 della Costituzione si è innocenti fino a prova contraria, la prova deve essere al terzo grado. A questo magistrato in realtà lo stanno indagando, non l'hanno neanche rinviato in giudizio, forse non lo condanneranno neanche, e tra l'altro, simpatico o non simpatico che vi sia, mi chiedo perché il suo capo, magistrato alla procura antimafia, abbia preferito tutelare l'immagine della procura antimafia piuttosto della direzione distrettuale della direzione nazionale antimafia piuttosto che l'articolo 27 della Costituzione. Cosa vale di più per un garantista? Il fatto che qualcuno dica che quello sia colpevole attraverso un'indagine che è soltanto alle fasi iniziali, o l'articolo 27 della Costituzione che dice che sei innocente fino a prova contraria? Dice Costa, questo è il paese in cui si è garantisti sempre alla carta. In questo caso questo fanno fuori questo magistrato senza che ci sia stata neanche nulla di che, e soprattutto non si tutela la Costituzione. Il fatto che un magistrato non lo tuteli è un dramma. È evidente che poi io dico giustizialismo ferisce, di giustizialismo perisce. Quanti ne abbiamo visti di questi magistrati, Prestipino è l'ultimo, prima Davigo e poi quanti altri che fanno i fenomeni giustizialisti e poi su loro stessi pendono accuse pesantissime. Il Giornale decide di aprire con il disegno di legge di Valditara al ministro della pubblica istruzione, che dice che chi picchia un professore in classe va direttamente in carcere, quindi un aggravante, perché in fragranza di reato, cioè se io sto prendendo cazzotti il mio professore in fragranza di reato, ti prendo e ti sbatto in carcere. Però decide anche un'altra cosa che altri giornali prendono con più attenzione, e cioè che i corsi di sessualità non possono essere fatti alle elementari e comunque ci vuole il consenso dei genitori. Ci sarà un trallallà qua, vedrete, della sinistra su questa cosa. C'è l'Israele che brucia, in realtà su questo vi segnalo il fondo di sempre del Foglio, in cui si dice come si fa a fare la pace con Hamas finché non verrà completamente sconfitta, alla luce del fatto che adesso ci stanno dicendo che è bene che Israele bruci tutto e che deve essere completamente rasa dal suolo. Ultime due cose, l'ultima cosa che vi segnalo è questa roba che scrive Delvigo oggi sul giornale. Delvigo ha preso i dati, vice direttore del giornale, ha preso i dati della Agcom sulla presenza dei partiti e dei politici in televisione, e l'idea, e non la troverete su nessun giornale se non nel pezzo di Delvigo, l'idea che questa sia una tele Meloni è un'idea basata sul nulla. Che cosa ha visto Delvigo? Ha visto, leggendo i numeri dell'Agcom, che al TG1 Fratelli d'Italia ha il 16% di presenze e il PD il 14%. Peraltro vi segnalo che Fratelli d'Italia è al 30% secondo i sondaggi e il PD al 22%, quindi è vero che a TG1 c'ha il 16% al 16% di presenza e il 14% il PD, ma questo squilibrio a favore di Fratelli d'Italia deriva anche dalla sua evidente maggiore popolarità. Al TG2 sono PD e Fratelli d'Italia allo stesso livello, al TG3 invece il PD ha il 14% di presenza e il 13% ce l'ha Fratelli d'Italia, quindi diciamo che nella RAI più o meno PD e Fratelli d'Italia si equivalgono. Cosa succede invece su tutti gli altri TG di Mediaset e della Serie? Il PD è avanti anni luce rispetto a Fratelli d'Italia. Cosa succede nelle trasmissioni di prime time e Sulla Rai, svetta il movimento 5 Stelle, cioè sulla Rai il numero uno nelle presenze televisive sul prime time, quello che facciamo noi di Quarta Repubblica, ma sulla Rai è il movimento 5 Stelle, mentre sulle reti Mediaset la presenza maggiore in prime time è del Partito Democratico. Ragazzi, questo è quello che succede secondo i dati non di Delvico, ma dell'AGCOM, che se le guarda di uno per uno. Andatevi a vedere questo pezzo veramente sulla follia dell'energia elettrica rinnovabile che oggi costa zero e che pagheremo come una boccia di dompe, perché ve lo scrivo sul sito Nicola Parolo, secondo me in una maniera talmente chiara che la possono capire tutti, compreso il sottoscritto. E se qualcuno si azzarda a mandarmi un messaggio con scritto buon primo maggio, io lo banno. Ciao.